Bene, come dicevamo, questa seconda parte invece dello spazio redazionale di oggi volevamo proprio dedicarla, approfondirla, grazie anche alla disponibilità delle nostre ospiti, una qui in studio e l'altra fra poco la raggiungeremo telefonicamente. Insomma, volevamo chiedere su questo dossier che avete prodotto sull'antropologia di diritto internazionale, dibattito pubblico sul possibile, tra virgolette, avete scritto, genocidio in Palestina. Insomma, un documento che io ho letto, interessante, però a te volevamo chiedere, sono diverse, vedo anche le firme, come è nato e che peso sta avendo, insomma, da quanto tempo rispetto alle istituzioni, diciamo, universitarie a cui direttamente vi riferite.
Grazie, grazie per l'invito e per la possibilità di parlare di questo documento.
Un pochino più vicino al microfono, che è vero che è direzionale, sì, ma ci devi stare, sì, un po' sopra.
E dunque, questo documento ha un pochino l'obiettivo di mettere insieme i pezzi di una storia complessa, che è complessa sotto tantissimi punti di vista, ma anche dal punto di vista comunicativo. Dopo il 7 ottobre soprattutto siamo stati subissati da comunicati, lettere aperte, e una documentazione oceanica che soprattutto si levava contro quello che stava accadendo, ovvero contro l'aggressione israeliana e il massacro della popolazione civile palestinese, quello che oggi si chiama appunto possibile genocidio. E quindi l'obiettivo di questo documento era un pochino mettere insieme i pezzi di queste storie singole che nella frenesia quotidiana di tutti noi leggiamo a mozzichi e bocconi, firmiamo, ma molto spesso poi passano e finiscono lì e non si traducono in azione, che è poi quello a cui tutti tenderemo e tutti abbiamo voluto e vogliamo il cessate il fuoco in prima battuta. E quindi è una riunione di documenti, ma soprattutto di documenti che sono stati prodotti in seno alla comunità accademica. La comunità accademica è stata caratterizzata da un silenzio assordante e da riempirsi anche la bocca di parole come decolonizzazione, che però a volte sembra più una teoria un'azione pratica che possiamo intraprendere insieme anche come comunità accademica. E quindi ecco, l'idea è stata riunire documenti per ragionarci insieme, e in fin dei conti riteniamo che questo dossier è un pochino lo stato dell'arte di quello che la comunità accademica, in particolare antropologica, da una parte perché io sono antropologa e i firmatari di questo documento sono antropologi e antropologhe.
Questo dossier è partito proprio in seno, sì, alla comunità degli antropologi e delle antropologhe italiani, anche non italiani, o comunque che lavorano in istituzioni accademiche italiane e non.
Sì, sì. E quindi abbiamo posto l'attenzione sul sentiment, in qualche modo, della comunità antropologica italiana e internazionale. Questo perché, dicevo, siamo antropologi e antropologhe, la maggior parte, cioè i firmatari sono antropologi e antropologhe, e poi perché l'antropologia è l'associazione antropologica americana, in particolare è la più grande associazione accademica che sostiene il boicottaggio e quindi i BDS, quelli che si chiamano appunto BDS. Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che è un movimento di dissenso pacifico che si è costituito nel 2005 e che è stato ampiamente sostenuto dalla comunità antropologica, in particolare nel 2023, a luglio del 2023 è stata votata col 71% dei voti a favore, dopo una decina d'anni di dibattito, è stata votata una risoluzione per il boicottaggio accademico delle istituzioni universitarie israeliane. Ed ecco che quindi il contesto è favorevole evidentemente per mettere un pochino i puntini sulle i su quello che sta accadendo in questi mesi e poi prendere delle decisioni, dei posizionamenti e agire di conseguenza.
Sì, infatti questo documento, questo dossier ha una sua evoluzione, può sembrare forse a prima vista costituito da documenti poco legati tra loro, invece è molto ponderata la sua struttura e parte proprio da quello che è il suo obiettivo, cioè favorire la presa di posizione di tutti gli accademici e le accademiche
per interrompere quelli che sono i rapporti di collaborazione e di ricerca con le istituzioni accademiche israeliane, però sviluppa, disegna in qualche modo una storia che parte anche dalle reazioni della comunità accademica all'aggressione israeliana e disegna proprio una differenza tra quelle che sono le prese di posizione individuali, qualche volta addirittura, appunto, come sappiamo, fatte oggetto di precise ritorsioni, e l'eco che invece hanno avuto in seno alle comunità accademiche, che è stato nullo, insomma, le prese di posizione individuali.
C'è un aspetto importante che rimarchiamo sin da subito nel dossier: la maggior parte delle università sono finanziate e ricevono finanziamenti per progetti militari che hanno a che vedere con tecnologie militari, le cosiddette dual use, ovvero si concepiscono molto spesso tecnologie per uso civile che poi però hanno una seconda vita di uso militare. Ed ecco quindi che il silenzio delle università molto spesso è legato a questi finanziamenti che altrimenti probabilmente verrebbero meno. E questo è un aspetto importantissimo perché lega le questioni di cui trattiamo in questo dossier e di cui trattiamo in riferimento alla questione palestinese a casa nostra, ha un senso anche questo specifico, ovvero l'idea di demilitarizzare l'università, che è fondamentale e è assolutamente legato a tutti gli aspetti di cui stiamo parlando in questo dossier e alle eventuali azioni che si potrebbero intraprendere.
Sì, diciamo non solo l'università, visto che ormai apparati tra virgolette delle forze armate entrano anche negli istituti superiori, no? Per promuovere poi forme di arruolamento più volte denunciate anche dai microfoni di questa radio, correggimi se sbaglio, però
no, è così,
c'è
l'altro.
Una campagna di affiliazione molto alta
anche nelle scuole a vari livelli, in particolare io seguo una trasmissione sulla scuola di questa radio e in più occasioni abbiamo messo in evidenza come la presenza delle forze dell'ordine e delle forze militari nelle scuole stia diventando sempre più pervasiva, come questo risponda a un disegno assolutamente preciso e come addirittura militari nelle scuole presentino, rivestano ruoli addirittura istituzionali e si sostituiscano in qualche caso agli insegnanti. A questo proposito, visto che nel documento è citato un opuscolo, un libro, quello di Michele Lancione, sì, che è proprio Università e militarizzazione, che mi sembra di capire, insomma, che derivi anche dall'esperienza dell'osservatorio contro, sì, la militarizzazione delle scuole e dell'università, che tra l'altro
sì,
mi fa piacere
testo
dirlo perché è molto interessante, è diciamo uno sguardo specifico sull'università che parte dalla militarizzazione della società, è un contributo molto interessante che è scaricabile gratuitamente, insomma, attraverso un link, e quindi se qualcuno volesse proprio approfondire questa tematica che è interessante e angosciante insieme può farlo gratuitamente.
È fondamentale questo testo, per questo lo citiamo. Sì,
sì, altrettanto interessante, permettimi poi taccio, è il discorso del dual use della ricerca universitaria e degli orientamenti della ricerca universitaria, che da una parte in qualche modo fa gola perché drena risorse, ma dall'altra parte ovviamente implica una responsabilità
responsabilità nella ricerca di una serie di tecnologie che sono veramente terribili. Pensiamo alle ricerche sui droni, sappiamo quale la sorveglianza, il riconoscimento facciale, tante cose che hanno applicazioni ovviamente nel contesto civile, pensiamo ai droni in agricoltura, così come in archeologia, perché mi è capitato di sentirne parlare, e che vengono propagandate come diciamo l'ultima frontiera dello sviluppo della ricerca, ma che contemporaneamente implicano la responsabilità nel posizionamento di precisione che ha avuto dei riflessi terribili.
Sì, poi vediamo, insomma, qui pure io mi taccio, insomma, perché poi se no usciamo fuori dal tema. Sì, è vero, no? Che tutta una serie di sperimentazioni che vengono fatte passare per altri bisogni, poi le rivediamo applicate principalmente dentro gli scenari di guerra, e bisogna dire che la Palestina, Gaza, è sempre stato un laboratorio di tutte le nuove forme di armi, non ultima quella di questi giorni dei cani robot, di cui ne avevamo già sentito parlare rispetto ad alcune condizioni specifiche, che adesso vediamo sperimentate e applicate proprio sul terreno a Gaza.
Scusami, perché mi viene un ricordo, e questa tecnologia dei cani robot era presentata l'anno scorso a Didacta, la fiera della scuola, come proprio uno
aiuto,
strumento indispensabile per i bambini dei gradi inferiori di istruzione.
Invece torniamo, insomma, alla necessità di fare un documento in cui raccogliete tutta una serie, diciamo, di documenti, quindi è un lavoro proprio di in questo momento in cui tutte le notizie, perché quello che è interessante, no, che ho letto, che in realtà mettete in fila, no, quante prese di posizione ci sono partendo dal basso, quante associazioni di antropologi a livello internazionale comunque chiedono una presa di posizione alle proprie istituzioni, insomma, universitarie, territoriali, locali, ad altre colleghi, insomma. Ma ed è importante, perché a volte si perdono, no? Come dicevi te, no? Dentro.
Io in realtà ritorno a quello che dicevi, stavamo all'inizio, dicendo sulla militarizzazione, cioè non siamo andati fuori tema, perché il problema è proprio questo: l'università non è un neutro in questa vicenda, cioè l'università è un think tank importante e anche produce tecnologie, insomma l'università è il luogo del sapere anche in questo senso, e quindi sia l'università israeliana in un certo senso è vettore attivo dell'oppressione del popolo palestinese, ed è questo che denunciano i BDS, e allo stesso tempo anche noi come università che collaboriamo con le università israeliane siamo complici, e questo ancora prima dell'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia, che a questo punto sancisce la complicità in un possibile genocidio degli stati terzi come l'Italia, che da ottobre non ha smesso di commerciare armi e che continua ad intrattenere relazioni con le istituzioni e le università israeliane, come sappiamo. E a questo proposito, e andando oltre anche il dossier, che ormai è vecchio perché è della metà di febbraio e lo possiamo già ritenere un documento datato in un certo senso, un documento storico, nel senso che ricostruisce una storia che è andata molto avanti, tragicamente avanti. E c'è invece ultimamente una lettera che è stata scritta anche, firmata da nostri colleghi, anche da Michele Lancione, proprio che invita, una lettera diretta al ministro Tajani, che invita a sospendere gli accordi MAECI, quindi a sospendere questi accordi proprio perché sono intrisi di dual use, quindi di questo doppio uso, e questo è fondamentale. è fondamentale perché ci riguarda direttamente, cioè questa non è la solita storia lontana in cui ci indigniamo, lo è chiaramente, ma adesso ci riguarda in prima persona come membri di istituzioni di uno Stato che collabora.
Mi se sbaglio, credo che sul sito della radio, proprio in relazione a questa questione degli accordi MAECI, ci sia un approfondimento. Accordi MAECI che sono, diciamo, sviluppati su tre linee, la terza delle quali è proprio quella sul dual use, e che hanno però altri due precedenti di sviluppo di progetti di ricerca in collaborazione con enti di ricerca israeliani, altrettanto angoscianti, perché credo uno riguardi la terra, l'uso della terra, e l'altro riguardi l'acqua, quindi diciamo questa sensazione di in qualche modo genocidio che si chiude sotto tutti i punti di vista, ecco.
Sì, perché non ci dimentichiamo che i palestinesi muoiono sotto i bombardamenti, ma anche di fame e di sete.
No, infatti.
E quindi terra
devo
e
dire,
agricoltura
già morivano prima, e poi in questo momento lo stiamo vedendo, sta sotto gli occhi di tutti, perché questo che uno, insomma, a volte si dimentica di denunciare, no? Che questa condizione in particolare della striscia di Gaza, ma non solo, di fame e di sete, già si moriva da un po' dentro la striscia per le condizioni, cioè la situazione disastrosa da un punto di vista sanitario, umanitario, era denunciata veramente da un paio d'anni minimo, insomma, in maniera grave, insomma, proprio la mancanza di acqua potabile, la salinizzazione, la mancanza di carburante faceva sì che non si potevano depurare le acque. È ovvio che poi, insomma, quest'ultimo mesi, insomma, la situazione è diventata insopportabile, intollerante, insomma. Non voglio neanche ripetere quello che le notizie che normalmente ci giungono. Dicevamo, insomma, quindi c'è questa affermazione, no? Anche in tema di diritto. E la risposta qual è stata? Io continuo a insistere.
Dunque,
no?
La risposta è in progress, nel senso che questo documento comincia a diffondersi appunto a metà febbraio. E gli accademici sono sempre molto cauti e sono sempre molto attenti alle parole e al contesto in cui queste parole vengono espresse. Detto ciò, chiaramente la situazione è quella che è, quindi c'è stato un'adesione abbastanza importante e al documento, che appunto non è altro che un excursus e poi una proposta di azione. E quindi siamo in questo momento, fra virgolette, in trattative con le nostre associazioni di categoria per far sì che questo documento venga in qualche modo acquisito e poi diffuso con un raggio d'azione molto più ampio di quello che può essere il mio e quello dei miei colleghi, e che diventi quindi un documento anche un po' degli antropologi e delle antropologhe italiane, cosa difficilissima, perché la nostra comunità chiaramente è spaccata. E c'è una parte del dossier in cui si parla, per esempio, dello statement, del comunicato che la nostra associazione europea ha fatto all'indomani del 7 ottobre. E ci sono state moltissime lettere di critica a questo comunicato, in particolare dalla comunità antropologica israeliana. Però anche da noi si sono sollevate molte critiche a certe interpretazioni che abbiamo dato, a certe prospettive, ma anche al sostegno che poi molti antropologi italiani hanno espresso in una lettera che è stata inviata sempre a ottobre a sostegno di questo comunicato, che aveva bisogno appunto di essere sostenuto, e questo quindi già la dice lunga sulla divergenza o la diversità di prospettive che c'è anche in seno alla nostra comunità antropologica, sebbene appunto sia la più grande comunità accademica che sostiene i BDS.
Sì, effettivamente appunto potrebbe essere utile fare proprio una storia, no, dei vari passaggi che il documento sintetizza, però mi sembra che adesso tu abbia toccato un punto cruciale, cioè nonostante la comunità degli antropologi e delle antropologhe sia, diciamo, la più grande a sostegno, però nonostante questo è una comunità spaccata, nonostante, diciamo, quello che è l'antropologia a livello concettuale, che dovrebbe invece vedervi schierati e schierate tutti quanti in un certo senso.
Sì, e infatti proprio su questo tema, brevissimo proprio, insomma, non magari se siccome deve intervenire in questo momento chiameremo telefonicamente l'altra tua collega che non è qui, su questo tema magari facciamo rispondere lei. E invece a te volevo chiedere, appunto, tu dicevi è in progress, però nel documento per fortuna racconti anche tante insomma adesioni anche a livello internazionale. Allora a te quello che volevo chiedere è, prima, se ce le racconti anche un po' per radio come sintesi, secondo, poi insomma magari questo documento, perché nel frattempo poi magari ti lascerò i contatti personalmente, le telefonate che arrivavano era per avere contatti con voi, e quindi se puoi dire anche a chi ascolta della radio dove si può trovare in qualche modo insomma questo documento, va bene?
Dove si può trovare?
Sì.
Forse
intanto che ci ragioni o ci ragioni
non ci avevo mai pensato a dove si può trovare questo
documento,
perché
il web è un
in questo momento il documento
intanto provo a telefonare alla compagna,
è lasciato all'iniziativa dei miei colleghi e colleghe che lo diffondono, quindi sostanzialmente è un po' un processo di,
cioè un processo di passaparola,
sì, di passaparola, esattamente. Quindi,
e non è reperibile in rete, per esempio?
Non esiste in questo momento un luogo dove è stato depositato, almeno che io sappia. Detto ciò, il documento è libero, quindi se qualcuno lo ha caricato su una piattaforma o nella propria pagina, io questo non lo saprei dire, non mi è stato comunicato questo aspetto, però mi posso informare,
sì,
e possiamo fornirlo, chiaramente è un documento aperto a tutti.
Sì, certamente, e a questo punto sarà importante poi fornirti i contatti delle persone
molto
invece
volentieri,
che hanno cercato di entrare in contatto con te. Adesso stabiliamo la corrispondenza con la nostra seconda interlocutrice, e quindi
sì, siamo tutti in onda, tutti in diretta, sperando che tutto funziona. Eccoci, ci senti?
Sì, mi sento.
Perfetto. Allora, guarda,
voi mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo bene, penso tutto, quindi insomma a te rivolgiamo la domanda appunto che hai sentito, perché mi hai detto che ci stavi ascoltando.
Certamente.
E insomma, se vuoi aggiungere delle cose a quello che si stavano dicendo, anche perché insomma interessa, arrivano le telefonate, magari non vanno in diretta, perché però chiedono come contattarvi, come sapere qualcosa di più. Poi alcune le passerò questi contatti a lei che sta qui. Ma intanto
certo,
dici te, insomma.
Beh, allora innanzitutto vorrei comunque iniziare ringraziandovi, ringraziando la radio come sempre per questo spazio, questo momento per parlare insieme di questo sforzo che stiamo facendo che riguarda l'antropologia in questo caso specifico, ma noi abbiamo, come spiegava molto bene Francesca prima, anche un investimento proprio che riguarda l'università come spazio pubblico, che è il nostro luogo di lavoro, ma è un luogo di formazione, un luogo pubblico, un luogo attraversato da giovani generazioni, e quindi sentiamo particolarmente l'importanza di riflettere a partire da questo. E l'antropologia, perché appunto prima si chiedeva anche un po' come l'antropologia, che ha una storia specifica e ha degli strumenti, delle categorie che potrebbero effettivamente aiutare a comprendere, e però è anch'essa attraversata da posizionamenti diversi, come ricordava Francesca, e quindi sì, c'è un'adesione, ma non tutti si ritrovano nel documento, non tutti si ritrovano nelle posizioni che vi sono espresse. Allora, io credo che una risposta sia innanzitutto a partire dal fatto che le antropologhe e gli antropologi si trovano in un contesto specifico e quindi dobbiamo riconoscere anche chi parla, in che condizione è e quanto è capace anche di riconoscere il proprio posizionamento all'interno di un contesto come l'Europa e all'interno di una disciplina come l'antropologia, che ha certamente una storia segnata dal colonialismo, ma è una storia che l'antropologia ha saputo anche guardare con un occhio critico. L'antropologia è una disciplina che nasce insomma in una situazione, diciamo così, che è quella del colonialismo, è una sorta di precondizione strutturale per l'antropologia, la situazione coloniale, come ha detto un celebre antropologo come Talal Asad, però è anche stata capace di essere molto critica verso la propria storia e di sviluppare tutta una serie di analisi dei contesti di conflittualità, di crisi, che ci permettono di comprenderli e di posizionarci per affinché non si ripetano le atrocità che noi abbiamo visto in un contesto come quello dell'espansione coloniale europea in diverse direzioni ai noi, e quindi noi sentiamo, in particolare parlo anche insomma in quanto firmatarie di questo documento come antropologhe italiane e europee, una responsabilità, perché crediamo che l'Europa ha una storia, riconosciamo la storia che l'Europa ha in quel territorio e crediamo che sia importante partire da un senso di responsabilità e non di colpa per posizionarci e per comprendere come si arriva anche a certe atrocità, come si arriva per esempio a parlare di animali umani come categoria per indicare il nemico, che serve un po' per legittimare, per creare una sorta di consenso per interventi che sono quelli a cui noi adesso stiamo assistendo, ma prima si ricordava correttamente sono decenni, anzi più di decenni che noi sappiamo che questo tipo di politica va avanti. Allora è chiaro che un'analisi che riguarda questi rapporti di potere, questa trasformazione di alcune comunità oppresse in soggetti che sono meno umani è un elemento che l'antropologia ci può permettere di comprendere per trasformare, per posizionarci in modo da evitare, no, che questo tipo di situazione si riproduca. In questo senso va il documento che abbiamo sottoscritto, cercando appunto di fare concretamente anche delle azioni coinvolgendo i nostri posti di lavoro e creando anche, diciamo, uno spazio di discussione. Noi siamo molto aperte e desiderose anche di creare dei momenti di confronto, perché sappiamo che è molto forte le forme di censura, di anche di autocensura.
Sì, sì, anche, no? Di repressione rispetto a posizioni, prese di posizione, no? In questo periodo le abbiamo viste diverse, tentativi di allontanamento dall'università, mi riferisco ovviamente ai rettori, presidi, non so come si chiamano, delle due università americane.
Sì, questo purtroppo riguarda non solo gli Stati Uniti, noi abbiamo un collega che è Ghassan Haj, che è stato diciamo da sempre nella sua carriera in quanto antropologo un analista molto efficace e raffinato di come funziona il razzismo in tutte le sue forme, che si trovava appunto in Germania con un contratto di lavoro. Lui è un antropologo australiano che stava passando un soggiorno con un regolare contratto di lavoro nel per il prestigiosissimo Max Planck Institute, e la società che gestisce ha ritenuto di interrompere il contratto di lavoro a seguito di alcune sue dichiarazioni che sono apparse in alcuni quotidiani. Questo è stato uno degli episodi riportati nel dossier, quindi diciamo è un problema che ci riguarda anche da vicino e che riguarda anche persone che hanno nella loro storia diciamo, di impegno scientifico e politico, un posizionamento chiaro contro tutte le forme di razzismo e di genocidio, di distruzione, di eliminazione, perché come appunto si diceva prima, credo che la parola genocidio è una parola da alcuni e da alcune sentita come scomoda, però bisogna anche capire che cosa intendiamo con genocidio. Spesso il genocidio è considerato, insomma, equivalere a un episodio, ad un evento specifico. L'antropologia ci aiuta invece a capire come il genocidio è qualcosa che si protrae nel tempo e può avere diversi livelli. La distruzione delle scuole, delle università, dei posti appunto in cui ci si forma, in cui si crea comunità, è parte di politiche che noi possiamo definire di genocidio. E quindi così come
diciamo che qui siamo andati anche oltre, perché poi insomma hanno distrutto tutti gli ospedali, sparano sulla gente che cerca il cibo, quindi
certamente sì, sappiamo che la violenza è a dei livelli che sono anche difficili da immaginare. Però ecco, ci tenevo a fare degli esempi che ci portano a capire come sono tante le tappe che portano alla distruzione e che riguardano innanzitutto, no, quell'esperienza che è in legame con la terra, con gli ecosistemi. Questo è, l'antropologia ci aiuta ad avere gli strumenti per comprendere. Noi parliamo di genocidio di popolazioni native del contesto dell'America Latina, Via Yala, e proprio perché abbiamo questa visione di lunga durata. Questo lo possiamo fare anche e lo dobbiamo fare anche in altri contesti, non dobbiamo temere di riconoscere questi rapporti di potere che si riproducono in un contesto come quello appunto che è così, diciamo, anche vicino, no? Perché l'altro elemento che abbiamo ritenuto importante come antropologi, antropologhe europee, è capire che noi ci posizioniamo in quanto antropologhe europee, ma anche per la storia del nostro colonialismo, ma anche perché l'Europa è fatta, malgrado, diciamo, tutte le politiche che tentano di chiuderla, è fatta da persone che hanno legami fortissimi con questi, da comunità che hanno legami fortissimi con questi paesi, e quindi noi parliamo allo stesso tempo anche di quello che è l'Europa e che una certa narrazione dell'Europa non vuole vedere, non vuole riconoscere.
Sì, infatti anche nei documenti che avete raccolto ci sono tanti spunti di riflessione, non solo di riflessione, ma anche di dati di fatto rispetto a prese di posizione rispetto ad esempio al tema dell'antropologia e il militarismo, ma anche ricordando lettere di docenti universitari israeliani, cioè anche di voci tra virgolette che difficilmente, no? Perché qui ogni voce che si alza nei confronti di critica nei confronti di Israele viene definita antisemita. Anche questa è una narrazione forse da un po', e forse come antropologhe potete aiutarci a, insomma, a smontare, no? Perché sennò diventa tutto un leitmotiv, diventa tutto, lo sappiamo, no? Quando una cosa si ripete tante volte alla fine diventa una verità, invece
sì,
a tutti gli effetti
diventa anche
no.
Una semplificazione, certo. Io credo che l'antropologia ci aiuti proprio invece ad andare a smontare delle semplificazioni che sono funzionali a riprodurre e a legittimare dei rapporti di potere, e anche a creare un contesto in cui diventano tollerabili delle violenze che sono del tutto intollerabili e non accettabili. Allora questa accusa che sappiamo tutti noi, sappiamo che è dietro l'angolo qualora ci esprimiamo, no? con un gesto, una parola di solidarietà o una critica verso queste politiche che da decenni, e ora diciamo quello che sta succedendo dopo il 7 ottobre, è un problema molto complesso, perché credo che ha a che vedere anche con la difficoltà di esprimere un posizionamento critico verso una popolazione che rappresenta un nodo della storia europea, no? Un legame con un momento con cui noi dobbiamo fare i conti, dico noi, intendo anche innanzitutto l'Italia, no? L'antisemitismo è qualcosa con cui forse noi non abbiamo fatto profondamente i conti in un modo più collettivo, più istituzionale, in modo tale anche da permetterci di poter avere una posizione più limpida e trasparente di fronte a situazioni che hanno a che vedere con qualcosa che è intollerabile. E d'altronde i rapporti di potere si riproducono in tanti modi, in tanti contesti, e questo è fondamentale sapere appunto che anche aver subito un rapporto di potere non è di per sé una garanzia di non poterlo mai invece metterlo in atto, no? Noi lo sappiamo anche come femministe che ascoltano quella che è stata poi tutta la critica che è venuta da un femminismo non bianco, nero, razzizzato, e quindi credo che una complessità, ora io qui mi sposto in quanto non solo antropologa ma anche femminista, anche verso altri terreni che effettivamente credo che ci aiutino a comprendere quanto sia necessario sviluppare una analisi che prenda anche il tempo di non subito cadere in accuse, che sia capace appunto di vedere i nodi, i momenti in cui si producono questi, materialmente in cui si producono questi rapporti di oppressione, di espropriazione, di disumanizzazione.
A cui difficilmente diamo il nome, insomma, difficilmente si parla in questo momento, no, di colonialismo e di decolonizzazione. Sì, c'è un'area, sicuramente una piccola fascia a sinistra che ne parla, però se uno vede in media, nello streaming e altre cose, nessuno osa parlare di i danni del colonialismo, ma non solo quelli passati, no? Perché figuriamoci se si parla, sono da poche passate a febbraio, no? Su quella che è stata la strage di Addis Abeba italiana, non si parla dei mali del colonialismo italiano, ma neanche di quello in atto, di quello che si sta promuovendo nuovamente, no? Magari in altre forme, in altri modi. Poi quello in particolare, quello israeliano, dello Stato di Israele, è sicuramente quello più eclatante, però anche se pensiamo ad altre realtà africane, altri paesi africani, ci sono tanti modi di colonizzare, no?
Certamente, cioè, appunto non possiamo comprendere questo termine colonialismo se lo identifichiamo con una visione che si esaurisce con quello che è stato il colonialismo dell'Ottocento, ma lo possiamo capire in quanto rapporto sociale. Allora, in questi termini io credo che ci possiamo e ci dobbiamo sentire tutti maggiormente coinvolti, non è qualcosa che si è semplicemente concluso in quei contesti in cui si è stato possibile con l'indipendenza formale politica di alcuni stati, no, è qualcosa in cui noi siamo immersi, è una relazione sociale purtroppo che riproduciamo. In questo senso anche decolonizzare, come molti e molte hanno ricordato in questi ultimi mesi, non è una metafora. Allora, quando parliamo dell'università e quando parliamo della necessità di riconoscere quali sono gli accordi e di cercare di bloccare quelle forme di investimento, stiamo parlando anche del fatto che bisogna riconoscere quali sono i meccanismi che ci permettono alcuni privilegi. Decolonizzare significa soprattutto stare in situazioni che sono destabilizzanti, che cambiano i rapporti di potere e che per esempio possono permettere di non portare avanti determinate ricerche. Questo è qualcosa che forse di cui possiamo parlare, non deve essere un argomento tabù.
Certo. Guarda, c'è la tua collega che penso voglia dire delle cose.
Sì, no, certo. Io volevo semplicemente dire, aggiungere, oltre a fare tesoro chiaramente di queste parole, che c'è una buona notizia. E è importante rimarcarla questa buona notizia, perché non lo hanno fatto i mass media mainstream, ovvero il 26 gennaio la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto le accuse di genocidio presentate dal Sudafrica come plausibili. Quindi questo è un grande strumento che in qualche modo fa impallidire anche la parola boicottaggio, di cui chiaramente il portato di azioni e di dissenso pacifista accogliamo a piene mani. Però adesso potremmo superare questa parola, che ha un valore politico importante, e però spostarci dal politico al giuridico in qualche modo, e che ci fa gioco, nel senso che dobbiamo comprendere che abbiamo uno strumento attraverso il quale agire, e questo è quello che vogliamo esprimere attraverso questo dossier ai nostri colleghi, facendo questo excursus, potremmo quasi chiamare un excursus un po' storico, della relazione fra antropologia, dibattito pubblico e conflitto in Palestina. Ecco, quello che vogliamo dire è che dobbiamo agire per richiedere alle nostre istituzioni, alle istituzioni dello Stato, che è quindi uno Stato terzo, dobbiamo chiedere trasparenza rispetto a accordi bilaterali con lo Stato di Israele. Noi dobbiamo essere informati su questi accordi, noi dobbiamo valutarli questi accordi e dobbiamo sospenderli, proprio per le ragioni che abbiamo sin qui illustrato e che sono fortificate in un modo senza precedenti dall'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia e dalle 6 misure cautelari che sono state accolte e che chiaramente vanno nella direzione di impedire il proseguimento di atti genocidari. Quindi, come dicevamo, il genocidio non è un atto, ma sono una serie di atti che si protraggono nel tempo, e questi atti quindi comprendono ovviamente danni irreparabili a cose e persone, ma anche l'impossibilità della vita, così come sta accadendo a Gaza. Non è, l'esercito israeliano impedisce l'arrivo degli aiuti umanitari, e vabbè, abbiamo visto le immagini drammatiche in questi giorni e di quello che è successo, appunto, con 100 morti in un camion che prestava aiuti umanitari. E ecco, quindi noi possiamo adesso reagire con uno strumento legale, ovvero l'ordinanza della Corte Internazionale. Dobbiamo fare nostro il diritto internazionale in questo momento e nella fattispecie che ci riguarda come accademici, dobbiamo chiedere ai nostri rettori di rendere espliciti gli accordi con lo Stato di Israele, con le università israeliane. Le università israeliane non sono un baluardo di multiculturalismo e apertura, ma sono un tassello importante dell'oppressione del popolo palestinese. Questo ci dicono i BDS dal 2005, questo ci confermano i portali delle università, che non hanno mai chiesto il cessate il fuoco e che sono... Noi abbiamo fotografato alcuni portali delle più importanti università israeliane, sono con la guerra, sono con l'IDF e quindi un pochino sfatare anche questo mito di questa
grande...
E chi
non lo è, anche individualmente, viene messo all'angolo.
Esatto,
viene,
questo è anche importantissimo dirlo, grazie.
Viene impedito la normale attività.
Molti ebrei e molti israeliani sono a favore dei BDS, perché la loro voce è annichilita dal regime.
Sì, sì, ci sono le voci di contestazioni, ma insomma abbiamo anche raccontate dai microfoni di questa radio, grazie insomma a compagni e compagni che si sono trovati giù direttamente sul posto, sono stati anche caricate dalle manifestazioni di protesta per chiedere il cessate il fuoco, caricate dalla polizia israeliana. Poi insomma questo non ci viene troppo raccontato, purtroppo. Non so se volevi aggiungere altro, solo volevo aggiungere una cosa, no? perché è una notizia che arriva in questo momento, perché in questo momento, proprio perché insomma poi in qualche modo i social, le comunicazioni sono non quelle ufficiali, ma sono molto veloci nel trasmettere immagini e notizie. La notizia che arriva in questo momento è che oggi pomeriggio le forze speciali israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Deisha, che si trova vicino a Betlemme. Sono molti i feriti, diversi sono minorenni, diversi sono gli arresti, e la cosa è inquietante e che personalmente mi fa veramente, non lo so, mi si torce lo stomaco. Almeno questo va verificato, ma va verificato, almeno questo è quello che riportano le fonti locali, è quello che dice questa notizia, che l'esercito era accompagnato da un giornalista italiano di Radio Capital e della Sette, che se fosse vero, insomma, il caso sarebbe gravissimo. Sì. E poi ci sono una serie di immagini che girano, di video, che sarebbero quelli che ha fatto la giornalista della Sette. Cioè, allora voglio dire, se per... non ho parole, insomma, qui veramente andiamo oltre, insomma. Mi riferisco anche, insomma, a voi come antropologo, veramente, cioè, non c'è peggio alla, insomma, non c'è fine al peggio. Come è possibile che uno, per fare delle riprese in un campo profughi e poter fare i suoi scoop, si fa accompagnare? Ora non so quanto sia vero, ma insomma questa storia dei giornalisti embedded a seguito delle truppe d'occupazione l'avevamo visto in Iraq, ma assolutamente non è concepibile. Ora insomma cercheremo di capire, di vedere. È ovvio che uno cerca anche sempre di vedere se le notizie sono vere o no, però mi sembra allucinante, insomma non ho parole, insomma, considerando che l'altra settimana, venerdì, c'è stato proprio un sit-in per dire basta ai morti, ai giornalisti che muoiono nella striscia, e non solo nella striscia, perché muoiono anche in Cisgiordania. Almeno un minimo di rispetto. Ora vedremo se è vero. Io mi auguro che sia finto, perché sennò veramente non ho parole. E a voi, insomma, la parola anche come antropologo per capire, ma non so, forse serve uno psichiatra più che un antropologo, però qua come è possibile fare questo?
Io mi affiderei al diritto internazionale a questo punto, perché direi che la questione morale ci supera, e evidentemente non la condividiamo allo stesso modo. E anche gli aspetti politici sono molto versatili nella mente della comunità nazionale e internazionale, quindi forse la mia enfasi sul diritto internazionale è perché questa è una guida, è una guida per le nazioni che lo sostengono e lo hanno sottoscritto, e è chiaramente una guida, è questo il suo senso, è vincolante. E quindi siccome a volte sembra che le discussioni siano impossibili, ecco, allora affidiamoci al diritto internazionale e richiediamo alle nostre istituzioni, scusate se insisto, ma io non ho veramente molte altre parole oltre a questo, perché credo che sia finalmente un atto dovuto e anche in un certo senso obbligatorio. Cioè, noi facciamo parte di queste istituzioni fanno parte di stati terzi, questi stati alimentano con le armi e le tecnologie belliche questa situazione. Ecco, allora guardiamoci un attimo a casa nostra e cerchiamo di capire come funzioniamo noi e agire su quello che ci è più vicino e ci appartiene.
Bene. Non so se sì. Anche la nostra interlocutrice al telefono vuole aggiungere delle cose.
Sì, io allora, in merito a questa notizia che ci avete dato, anch'io spero molto che non sia attendibile, che non sia vera, però credo che comunque ci ponga la questione, no? Non solo ovviamente di quella che è una professionalità, ma forse dei giornalisti, ma forse in un senso un po' più ampio anche la questione di come parlare, di come restituire quello che sta succedendo, no? La sofferenza è qualcosa appunto che credo che questo documento in qualche modo che abbiamo sostenuto, prodotto, ci aiuta forse anche a capire, posizionandoci a partire, come diceva proprio adesso Francesca, da quello che possiamo fare qui. Quindi partire anche da noi, quindi disattivare forse e disarticolare quello sguardo, no, che tende appunto a ritrarre sempre l'altro in una condizione di vittima, che obiettivamente sappiamo che dentro questi rapporti di forza lo è, ma a partire dal nostro posizionamento capire invece quello che noi possiamo fare per dare anche maggiore spazio a quelle che sono anche i discorsi e le pratiche di rappresentazione anche della sofferenza, che non sono quelle che decidiamo noi. Questo è un problema che ci poniamo ovviamente, no? Come parlare non essendo lì ed essendo fuori anche da questi contesti in modo rispettoso, ma in modo anche costruttivo, cioè capace di effettivamente produrre delle trasformazioni, di incidere, no? Nei contesti in cui ci troviamo. Io credo che appunto posizionarci a partire da quello che noi possiamo fare e quello in cui noi siamo coinvolti qua, noi lo facciamo come antropologi, come persone che lavorano nell'università, ma tutti e tutte noi lo possiamo fare, credo che sia una buona metodologia, ecco.
Bene, io credo su questo impegno, quindi rivolto non solo al vostro interno intendo dire a chi come voi insomma è antropologa, ma anche ad altre professionalità all'interno dell'università, all'interno delle nostre istituzioni accademiche. Non so se vuoi aggiungere delle cose, altrimenti io chiuderei qui con l'impegno magari di risentirci in futuro, se ottenete, insomma, se ci sono delle ulteriori evoluzioni.
Speriamo.
Parlava di un documento già vecchio, vediamo che succede.
No, è importante la sinergia con gli altri colleghi, perché comunque la comunità antropologica è piccola, non solo è anche non completamente compatta su questo tema, ma è anche piccola, quindi il coinvolgimento degli altri colleghi è fondamentale nel momento in cui bisogna poi prendere una posizione all'interno delle nostre istituzioni. Quindi colleghi che ci ascoltate, colleghe che ci ascoltate, procediamo.
Prendete posizione.
E prendiamo posizione.
Procediamo.
Perché è arrivato il momento e siamo legittimati a farlo.
In questo senso, cioè con le richieste ai dipartimenti di trasparenza,
sì,
rispetto agli accordi,
sì,
di ricerca,
sì,
che possono,
sì,
sussistere con istituzioni di ricerca,
esatto,
israeliane, e la sospensione, l'interruzione.
Valutare
di questi
accordi e sospenderli nella misura in cui non sono un problema per le nostre istituzioni riguardo alla collaborazione con un possibile genocidio.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, io vi ringrazio di nuovo e vi saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando e spero che avremo altre occasioni, insomma, per stare insieme.
Bene, grazie.
A presto.
Vi saluto anch'io,
ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.